una strage insabbiata ormai da 32 anni, perché ieri era il 32esimo anniversario della Moby Prince. 150 morti, nessun colpevole, ma i parenti e i compagni continuano a lottare perché vengono riconosciute le responsabilità di quel disastro, e ogni anno si ritrovano, fanno il punto sulla situazione, si organizzano continuamente, proprio perché non vogliono che questo silenzio che volevano che si calasse su questa vicenda fosse rimanga tale. E sono passati ovviamente tanti anni da quella notte tragica, anni in cui, come scriveva qualche anno fa uno dei compagni, ma anche dei parenti che sono stati coinvolti in questa vicenda, Giacomo, le parole giustizia e verità sono state cancellate da insabbiamenti, depistaggi, processi farsa. E no, ancora oggi appunto non c'è una verità ufficiale uscita dalle aule del tribunale. Le uniche cose certe sono che lo Stato, attraverso i suoi organi giudiziari, ha sempre evitato di mettere sul banco degli imputati i veri colpevoli della vicenda: la Navarna con il suo armatore, la Capitaneria di Porto con il suo comandante in silenzio radio per quasi tutta la notte, il comandante dell'Agip Abruzzo Superina. Ma in questi anni appunto c'è stata anche l'aspetto fondamentale della solidarietà che serve per raggiungere ad affermare la verità, proseguendo in questa direzione che le istituzioni dovranno in qualche modo cedere e riaprire il caso, perché i morti sono stati 140, tanti colpevoli ma tutti difesi dalla legge. Appunto, io vi ho riportato un po' sommariamente le parole che qualche anno fa Giacomo Sini, un compagno che vi perse il padre in quella vicenda, pronunciò durante una delle occasioni dei ricordi, ma anche dei momenti di auto-organizzazione e di lotta. Ed è proprio con lui che siamo collegati, perché ci racconti ancora una volta di quella notte in cui la sua vita cambiò per sempre. Ciao Giacomo.
Ciao, buongiorno Maria. Ciao.
Ciao. Allora, anche ieri vi siete ritrovati per parlare di quella notte. Intanto io comincerei, se vuoi, con il ricostruire per chi ci ascolta che cosa accadde, poi ci dici che cosa avete fatto ieri, se ti va.
Sì, certo. Allora, quella notte del 10 aprile un traghetto della compagnia Navarma, come ben ricordavi te, parte come accade ogni notte qua, ogni sera qua a Livorno, parte alle 10:30 per recarsi ad Olbia, e dopo poche miglia di navigazione si schianta con una petroliera e prende fuoco, e muoiono 140 persone di 141 che erano a bordo. Quello che è successo quella notte ha dell'incredibile, del terribile, per il fatto che 140 persone muoiono davanti agli occhi di Livorno. Lo diceva le comunicazioni radio: Livorno ci vede con gli occhi in quella notte. Quindi la vicenda è avvenuta veramente sul terrazzo, si può dire, della città di Livorno. In quella notte dei soccorsi non sono arrivati al traghetto Moby Prince, dove, come dicevi bene te, era imbarcato anche mio padre. I soccorsi della Capitaneria di Porto sono arrivati solamente alla petroliera, chiamati in causa dallo stesso comandante della petroliera, che ricorda bene in tante delle sue comunicazioni radio: prima che una vettolina gli è andata addosso, poi parla di nave, poi torna a parlare di vettolina, poi dice: non scambiate loro per noi. Ecco, su questo punto è già apro una questione del quale magari parlerò successivamente. Ad oggi è stato fatto un discorso, nel senso che un comandante che parla di vettolina che gli viene addosso, ad oggi questa vettolina diventa magicamente, non si sa come, dove, perché e per quale motivo, diventa un natante o una nave che passa sulla rotta di uscita del Moby Prince. Il Moby Prince vira e colpisce la petroliera, 140 persone muoiono. Ecco, io penso che invece, quando il signor Superino, il comandante della petroliera, parla di vettolina, la vettolina di cui parla è il Moby, e lo dice esclusivamente per attirare i soccorsi a sé, sapendo che la Capitaneria non aveva le disponibilità, le forze e diciamo la capacità di poter soccorrere anche un traghetto, perché una persona che dice prima una vettorina mi è venuta addosso, poi una nave, poi dice non salvate noi e non loro, sicuramente sa che la nave che gli è andata addosso non è una vettolina ma è un traghetto, anche perché le dimensioni di un traghetto sono tali per cui non si può scambiare esso per una vettolina, che invece è come parlare di una Smart e di un TIR, ecco.
Lo so io che sono nata sotto le montagne e non al mare, quindi.
Ecco, capito, ci siamo capiti, sì. Poi, successivamente, cosa accade? Che la capitaneria di porto rimane in silenzio radio per una marea di ore, nel senso che non ci sono alcun tipo di comunicazioni da parte della capitaneria in merito a chi è uscito dal porto per primo, qual è la nave che vi è venuta addosso, qual è, che cos'è questa vettolina, zero, nessuna comunicazione. Il traghetto Moby Prince cosa fa? Si disincaglia dalla petroliera in fiamme e comincia a virare, a girare, a vorticare a fuoco in mezzo al porto Livorno con 140 persone rinchiuse dentro un salone deluxe, non tutte ma la maggior parte, il salone deluxe è il salone centrale del traghetto nel quale la maggior parte delle persone che sono morte, non bruciate ma inalando i fumi, sono state trovate, in attesa che arrivi qualcuno. Perché? Perché siamo davanti al porto, l'equipaggio svolge un ruolo fondamentale, un ruolo quasi eroico, perché raduna le persone nell'unico punto in cui le persone si potevano magari salvare, ma i soccorsi non arrivano, i soccorsi non arriveranno mai per tutta la notte, sarà soltanto un bozzo, una piccola imbarcazione livornese che si avvicinerà al Moby, troverà che quello non era né una vettolina né una nave né una vettolina né una barchetta, ma era un traghetto. Avverte la capitaneria urlando alla radio: guardate che la nave che è andata addosso alla Jeep Abruzzo è il Moby Prince, è un traghetto. Questo avviene ore e ore dopo. Cosa succede in quel momento? Che una persona, che è l'unico superstite, si cala praticamente dal traghetto, si tuffa, viene salvato da questa imbarcazione, arriva finalmente una motovedetta della capitaneria di porto, che ripeto, fino a quel momento non neanche aveva fatto uscire le proprie motovedette per andare a cercare chi fosse l'altro, chi ha spernato la nave, sale su questa motovedetta del Moby e prima di salire dice: guardate che ci sono delle persone vive a bordo ancora, ci sono ancora persone vive. Lui ne ha l'esempio, nel senso, lui ha girato per tutta la nave per svariate ore, quindi significava che se c'era anche lui vivo, c'erano anche altre persone che probabilmente erano vive. Questa versione viene cambiata nel giro di 10 minuti, ed è questo è un altro grande punto interrogativo. Prima la persona dice: sono tutte vive, salvatele perché c'è ancora gente che può essere salvata. Poi si cambia idea e viene detto: sono tutte morte, improvvisamente. Questa è una delle altre questioni ancora irrisolte, nel senso, una persona cambia idea in 10 minuti, ma è chiaro che la motovedetta, accorgendosi che non era andata a salvare un traghetto, cioè accorgendosi che quello che era andato addosso alla petroliera era un traghetto, e che quindi sarebbe già stata una probabilità di comprendere che c'era una missione di soccorso da parte della capitaneria, fa cambiare versione al signor Bertrand, che è il nome della persona sopravvissuta. Quello che succede dopo è che ovviamente ormai il traghetto viene portato via, perché sta bruciando, vengono chiamati i rimorchiatori per buttare acqua, i vigili del fuoco per buttare acqua sul traghetto, si sale sul traghetto e, ahimè, ovviamente le persone che dovevano essere salvate sono invece o morte bruciate, sì, purtroppo come mio padre è stato trovato in un ambiente che è bruciato da subito, completamente carbonizzato, e invece si trovano anche dei corpi nel famoso salone deluxe. Questa è una delle principali questioni che ad oggi poi noi familiari ci chiediamo, cioè che le persone non sono morte subito ma si è sopravvissuti a bordo per svariate ore, perché giustamente si aspettavano dei soccorsi che non sono mai arrivati, dato che ci si trovava di fronte al porto di Livorno. Quello che è successo dopo è poi l'apertura di un procedimento giudiziario, che è finito con mettere sul banco di imputati nessuno dei soggetti che ho chiamato in causa, a parte la questione onorata di cui parliamo, e della navata magari di cui parliamo più tardi, ma vengono messi sul banco degli imputati dei soggetti cosiddetti secondari alla vicenda, ovvero un marinaio di leva che doveva ascoltare la radio della capitaneria per sentire il mayday della Moby e il comandante in seconda della GIP Abruzzo, e quindi un secondo soggetto, non Superina, che è quello di cui parlavamo adesso, cioè quello che ha lanciato l'SOS alla capitaneria e dice salvate noi e non loro, né il comandante albanese della capitaneria di porto, che non dà ordini per la notte, ma un marinaio di leva che era ascoltare la radio di leva. Parliamo di un marinaio di leva che viene messo alla radio di un porto come Livorno, che non è proprio un porto tranquillo. E da lì in poi non c'è stato più possibilità, da questo processo che ha tra l'altro assolto questi due soggetti, che seppur fossero secondari erano comunque dei soggetti chiamati in causa per la vicenda, da lì in poi non abbiamo mai più avuto nessuna forma di giustizia, perché anche i processi successivi, quelli di appello, hanno chiamato in causa il primo processo livornese dicendo che c'erano stati dei problemi, delle omissioni e cose di questo genere qua, ma che non era più possibile procedere perché ormai il fatto era stato compiuto e i reati erano andati in prescrizione. Quindi noi dopo 32 anni ci troviamo con queste sentenze, con nient'altro, e questo è quanto è accaduto su per giù nel giro di quella notte e degli anni successivi con il processo.
Di sostanzialmente tutte tantissime persone che si trovavano a bordo di quel traghetto, che non erano morte subito, sono sopravvissute per ore e ore e ore nella disperazione crescente di non vedere arrivare nessuno da un porto che da lì potevano quasi toccare con mano, dal quale si erano appena allontanati. Quindi una morte veramente terribile e con delle responsabilità concatenate che fanno assolutamente spavento. L'immobilismo, non muoversi, non andare, ma nemmeno ad andare a vedere, ecco, veramente fosse anche stata una bettolina qualcuno sarebbe dovuto andare a vedere. Su quella bettolina qualcuno ci sarebbe stato. E poi immagino sapessero benissimo che erano partite, chi era partito in quel momento e chi c'era in mare in quel punto.
È un'altra delle questioni più terribili, perché nessuno è andato a cercare chi fosse la nave che è uscita in porto per prima. Sono tre le navi che escono a quell'ora, sono tre traghetti, quindi
sì, poteva essere un altro dei traghetti che erano partiti.
No, esattamente.
Ma sicuramente non una nave di piccole dimensioni. E qui la responsabilità del comandante della petroliera è evidente, ma anche quella della capitaneria di porto, certo, mi pare ovvio. E non c'è traccia di comunicazioni tra la Prince e di nessun genere, non fecero tempo.
Sì. E questo il discorso della traccia delle comunicazioni della Moby verso la capitaneria esiste, e da qui si può aprire un enorme capitolo rispetto, infatti, alle responsabilità da parte della compagnia Navarma, per il fatto che viene chiamato un mayday da parte della Navarma, del traghetto Moby Prince, viene chiamato, ma l'impianto radio presente sulla nave aveva dei cali di potenza perché c'erano due fili che facevano falsi contatti, e la saldatura che veniva fatta dagli stessi dell'equipaggio per ricollegare due fili poneva dei problemi rispetto, ripeto, a cali di tensione, quindi la radio non si sentiva bene. E infatti, se si ascoltano le comunicazioni radio, c'è il lancio di Medei da parte del Moby Prince che si sente malissimo, cioè veramente è un qualcosa che se noi parenti quando ascoltiamo ci viene il mal di pancia, perché non si sente benissimo, non si sente, si sente proprio una voce che urla, che grida Mayday, Mayday, siamo Moby Prince, Coppa Mare Livorno, ma non si sente benissimo. Quindi è chiaro che se una nave naviga con un impianto radio che ha dei cali di frequenze da sempre, perché ricordo che l'ex marconista Tomasin, che era imbarcato su Moby Prince prima della tragedia, quindi della strage, aveva già fatto notare che c'era questo problema. Ovviamente nessuno aveva dato seguito a fare delle riparazioni, perché comunque si sistemava questa radio saltuariamente, nel senso che attacchiamo di nuovo, salviamo i fili e poi tanto partiamo, perché tanto il viaggio lo sappiamo fare, ecco, è un viaggio che viene svolto tutti i giorni, quindi sì, l'impianto radio non è un problema così grande, ecco.
Vabbè, finché non succede qualcosa, perché poi
non succede qualcosa,
è chiaro che l'impianto radio tu non lo usi per chiacchierare con gli amici e i parenti, deve servire quando serve. E quando serve, questo è il punto.
Certo.
E quindi se non c'è chi ha permesso che la nave viaggiasse in quelle condizioni, e quindi mettendo a repentaglio le vite delle persone, ne diventa direttamente responsabile. Quindi è l'altro soggetto che entra in campo, no? La capitaneria di porto l'abbiamo già citata, il comandante della AGIP Abruzzo anche, questa è la compagnia Navarna, proprietaria della Moby Prince, esatto.
Sì.
Ecco, questo è il quadro. Ma voi parenti delle vittime non avete mai mollato, raccontaci di questi oltre 30 anni nelle quali non di lotta, ecco, di lotta e di rabbia, di dolore.
Sì, da subito io avevo 1 anno e mezzo, ma mia mamma, mia sorella e altri parenti si sono subito mossi, si sono subito uniti insieme ad altri, creando ovviamente 2 associazioni separate. Una è quella creata da Loris Rispoli qua a Livorno, chiamata Sessione 140, e l'altra invece è quella dei figli del comandante Ugo Chessa, che è la 10 aprile. Entrambe hanno portato avanti, ovviamente essendoci anche una divisione in merito magari alle stesse dinamiche dell'incidente, alla posizione rispetto alla compagnia armatrice, alla posizione anche rispetto alla questione dei risarcimenti, insomma una serie di questioni che sono molto lunghe e che riguardano ovviamente ogni incidente, ogni strage, ogni tragedia che porta anche a vedere tutta la questione in modo talvolta anche un po' diverso. Si sono unite e hanno cercato dopo veramente da quasi il giorno successivo all'incidente di individuare da subito questi 3 colpevoli e di smantellare completamente un piano costituito da parte sia delle autorità, sia delle istituzioni, sia dei media, rispetto al quale per loro da subito quella sera, ricordiamo che il comandante, il garante della Marina da subito ha detto no, sono morti tutti, guardavano la partita, questa è stata la prima notizia. Ecco, si è cercato da subito di smontare questa storia, questa narrazione che metteva ovviamente l'equipaggio, il comandante e quindi la guida della Moby in discussione, cioè si dava la colpa esclusivamente a una partita di calcio guardata dall'equipaggio e a una condotta da parte del comandante Ugo Chessa e da parte della Moby, dell'equipaggio della Moby, una condotta spericolata, pericolosa e criminosa. Ovviamente questa narrazione è stata da subito respinta e da lì c'è stato un processo che dura fino ad oggi, di oltre a smantellare queste menzogne, di unione di intenti per cercare di arrivare quantomeno a definire una verità ufficiale da parte della giustizia istituzionale, della giustizia del tribunale, soprattutto quello di Livorno, cosa che, ripeto, non c'è stata ancora data, ma che grazie all'attività continua da parte nostra, da parte di chi ci è stato solidale, è in qualche modo venuta fuori dal basso, nel senso esistono ormai per noi, e questo lo ripetiamo e lo ripeto ogni anno quando parlo davanti alle autorità e ai parenti, esistono 2 giustizie, una che ha fatto il suo corso, che è quella dello Stato, che è quella che ha difeso gli interessi della Navarna, di Eni, della Capitaneria, insomma di varie istituzioni che sono corresponsabili di quella notte, e quella ha fatto il suo corso e è quella che ha salvato, insomma, tali soggetti. L'altra è quella che ci sta schiacciando, che ci ha schiacciati e che continua a farlo attraverso anche le ultime, diciamo, risposte che ci sono state date da parte della Procura di Livorno, ad esempio dopo il tentativo di riaprire un procedimento con le commissioni d'inchiesta parlamentari. Cioè, la risposta che è stata data dalla Procura di Livorno è che i risultati, ad esempio, di un'inchiesta che, ricordo, non è che è partita perché 4 gruppi parlamentari sono svegliati la mattina e hanno deciso che dovevano aprire una commissione. Si è aperta due commissioni, in realtà si sono aperte perché noi ci siamo uniti, abbiamo imposto alle istituzioni che venisse fuori almeno qualcosa da parte loro, e quindi è stata aperta la commissione. Ma comunque la risposta della Procura è stata che quella commissione, i risultati della prima commissione d'inchiesta, erano risultati politici e non erano risultati che avevano un qualcosa di nuovo rispetto a quello che era già stato detto sulla MOBI. Quindi questa è stata già la risposta che ci è stata fornita. È chiaro che nonostante sia morto Angelo Chessa, che era il presidente dell'associazione 10 aprile, e nonostante Loris Rispoli, che è l'altro presidente della nostra associazione di Livorno, sia in una condizione, purtroppo ahimè, di infermità e quindi non ha la possibilità di seguire tutte le vicende, la nostra battaglia, le battaglie che portiamo avanti come associazione 10 aprile e come associazione 140 continuano, con le dovute, ovviamente, ripeto, differenze, ma nonostante ciò esiste ormai un'unione di intenti rispetto a questa parola che deve essere diciamo impressa bene nella storia della nostra vicenda, cioè verità e giustizia. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi di continuare ad andare avanti con le posizioni che abbiamo, noi cerchiamo in tutti i modi di svegliare un attimo anche la coscienza di altre persone che non conoscono la nostra vicenda, e la giornata di ieri è stata fondamentale per il fatto che, nonostante fosse Pasquetta, nonostante il giorno di festa e quindi vi fossero magari meno comuni, perché ogni anno vengono, no, i gonfaloni dei comuni di tutta Italia, perché la vicenda ha riguardato tutta Italia e non solo, anche l'estero, quest'anno i gonfaloni erano meno, ma uscendo dal comune le persone che erano in piazza, che ci hanno dato il loro abbraccio alla città, erano molte, erano tante, erano veramente una quantità che ci ha fatto emozionare come parenti. E le parole che sono state dette da parte mia, da parte di Luchino Chessa, che è il fratello di Angelo, ex vicepresidente e oggi presidente dell'Associazione di Milano, sono state parole forti, parole di voglia di arrivare a una giustizia che ancora non ci è stata data. Ma comunque c'è la voglia da parte di entrambe le associazioni di mettere la parola fine a questa vicenda, nel senso di mettere i reali responsabili sul banco degli imputati, o comunque dare una risposta e una verità ufficiale, storica perlomeno, a tutta la vicenda. Però la giornata di ieri è stata importantissima proprio per il fatto che abbiamo sentito l'abbraccio della città, abbiamo avuto modo di parlare tra di noi di nuovo, abbiamo avuto modo di discutere delle relazioni della nuova commissione di inchiesta, abbiamo avuto modo anche di discutere aspramente rispetto a quali sono le nostre idee rispetto ai risultati, ma comunque c'è, ripeto, un'unione di intenti per arrivare verso una direzione comune.
Questo mi sembra molto, molto importante, anche perché se riuscite a restare uniti voi è più facile che riusciate a scompaginare questa macchina che ormai sembra aver voluto cancellare tutto, però il fatto che ci sia comunque tanta gente è anche il segnale che le versioni ufficiali e tutte le incongruenze che voi avete sottolineato in questi anni sono condivise, altrimenti non ci sarebbe la gente lì, non ci sarebbe la solidarietà. Quindi se questo c'è è perché il lavoro che avete fatto per fare almeno controinformazione su quanto è accaduto è un lavoro che è stato efficace.
Certo, assolutamente sì. Ripeto, magari può essere anche ripetitivo, però è proprio io, nel senso, negli anni ho visto un aumento, ecco, di questo. Vuol dire che il lavoro che, come dici bene te, che è stato fatto, non solo di controinformazione, ma anche di affidare documenti che noi abbiamo studiato, che noi abbiamo rivisto purtroppo per anni, è servita a qualcosa, perché, ripeto, se si aprono due commissioni d'inchiesta, anzi, ora c'è l'idea anche di aprire una terza, è una cosa che non è mai avvenuta in Italia, costruire tre commissioni d'inchiesta, una speciale per un evento come il nostro, vuol dire che diciamo che abbiamo smosso le acque, ecco come si può dire.
Direi di sì, direi di sì. C'è qualcosa che ritiene importante aggiungere, comunicare? Se qualcuno volesse informarsi meglio su questa vicenda, dove può trovare del...
Allora, per quanto riguarda noi, come associazione 140, abbiamo una pagina Facebook che può essere visitata, può essere vista, può essere, dove si possono trovare anche materiali informativi importanti. Se uno vuole andare anche a guardare i risultati e le relazioni che delle commissioni d'inchiesta, del quale tra l'altro io non sono neanche molto, molto soddisfatto, ecco, rispetto alle relazioni, proprio perché manca il nome della Navarma, e questo è importante, non l'ho sottolineato prima ma lo dico adesso in modo da aggiungere qualcosina. Il nome della Navarma non viene neanche non viene neanche nominato, non c'è mai il nome Navarma nella relazione della nuova inchiesta, della nuova commissione, scusa. E comunque lì sul sito della Camera e del Senato si trovano le relazioni, così uno si può fare anche un'idea rispetto al lavoro che abbiamo fatto fare durante gli ultimi anni. E ci saranno altre iniziative ovviamente in città qua a Livorno. Venerdì prossimo ci sarà un'esposizione in una zona di Livorno di foto e di memorie da parte nostra, dei parenti, insieme a un'associazione chiamata Effetto Collaterale, che è importante perché, ripeto, vuol dire che c'è un abbraccio ulteriore della città, non solo il 10 aprile ma anche nei giorni successivi, cosa che mancava da svariati anni. E quindi chi si vuole informare può visitare la pagina dell'associazione e può andarsi a leggere magari anche una storiografia rispetto agli eventi, andandosi a guardare, si trovano senza problemi ormai i vari articoli di giornale che sono usciti nei giorni successivi, per rendersi conto di come è stata raccontata la nostra vicenda durante gli anni, che è stata raccontata in modo, ecco, vergognoso, quasi avvallando da subito quello che poi è stato il risultato del processo, del primo processo nel 98, ecco.
Insomma, colpevolizzare le vittime e assolvere i colpevoli.
Esattamente.
Ti ringrazio tantissimo, alla prossima.
Grazie a te, Maria. Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.